Radio Zainet con Informa Consumatori, una trasmissione dedicata agli approfondimenti sui diritti dei giovani cittadini, un servizio promosso dall'Ufficio Tutela del Consumatore della Direzione Regionale Commercio e Artigianato della Regione Piemonte, realizzato in collaborazione con la redazione delle Sole 24 Ore di Zainet. E gli studenti che partecipano alla trasmissione fanno parte della redazione delle Sole 24 Ore di Zainet, che svolge inchieste in difesa dei diritti dei cittadini consumatori nell'ambito del progetto Informa Consumatori, abbiamo detto, promosso dall'Ufficio Tutela del Consumatore, Direzione Regionale Commercio e Artigianato, Regione Piemonte. Oggi in studio con noi per parlare di campi in erba sintetica Matteo Musso, direttore del Corriere Sportivo, Stefano Tamagnone, un collega, e poi Paolo Cugini dell'ADOC. Buona giornata a tutti.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Bene. Ciao Massimo.
Ciao Matteo. Allora, dunque a questo punto io andrei immediatamente a Roma da Alessio Nannini.
Buongiorno a tutti quanti, io invece qui in studio ho due ragazzi, sono Fabio del liceo scientifico Augusto Righi, ciao, benvenuto.
Ciao a tutti.
E Ludovico, che invece fa il classico al Giulio Cesare.
Ciao a tutti.
Allora sì, oggi parliamo di calcio, ma non parliamo né di quello giocato né dell'enorme scandalo che riguarda la GEA o Luciano Moggi. Parliamo più propriamente dei campi da gioco, in particolare dei campi in erba sintetica definiti di terza generazione. Tra l'altro credo che qui in studio, bene o male, abbiamo tutti giocato su questo tipo di campo.
Sì, li abbiamo calcati un po' tutti già.
Sì, sì, sappiamo più o meno le differenze.
Sì, quindi sappiamo la materia di cui andiamo a parlare. Ma perché ci interessiamo di questo? Perché da ricerche portate avanti dall'Istituto Superiore di Sanità conterrebbero delle sostanze tossiche. Allora, al fine di capirne di più, io direi di ascoltarci la scheda e poi di tornare per parlarne.
Il caos nel calcio del nostro paese è ormai totale. Alle imbarazzanti intercettazioni telefoniche, all'ipotesi sempre più realtà che diversi campionati siano stati falsati, si aggiunge una nuova tegola, questa volta inerente alla salute pubblica. Sembra infatti confermata la presenza di sostanze pericolose nei campi di gioco in erba sintetica, assenti negli impianti delle serie principali, ma assai diffusi tra i dilettanti. In alcuni casi si registra la massiccia presenza, oltre la soglia stabilita per legge, di IPA, idrocarburi policiclici aromatici, toluene e metalli pesanti. Sostanze pericolosissime perché tossiche. Ora sta al nuovo governo sia accertare lo stato delle cose e ordinare una bonifica, sia realizzare una nuova legge sui campi in erba artificiale di terza generazione. Un'impresa non facile in virtù anche dei costi che tale operazione comporterebbe. Per ogni singolo rettangolo di gioco il costo si aggirerebbe fra i 300 e i 650 mila euro.
Allora, prima di ridare la parola a Torino, Ludovico, so che tu hai giocato un anno intero in un campo di erba sintetica di terza generazione, è vero che sono magnifici, però potrebbero celare qualche problemino legato alla salute.
Ma sì, tra allenamenti e partite, diciamo, posso dire di conoscerli molto bene. Naturalmente sono dei campi totalmente diversi dall'erba vera e dall'erba, se vogliamo, di seconda generazione, totalmente diversi dalla terra. Il pallone ha un rimbalzo diverso, la traiettoria, i campi vanno bagnati prima delle partite, sono comunque campi molto spettacolari e vanno a far parte del calcio moderno, insomma, dopo gli scarpini bianchi orrendi personalmente, dopo le magliette con questi colori fosforescenti come la secondaria del Barcellona di quest'anno mi viene in mente, anche questi campi di terza generazione sembrano dover essere un must, ecco, per il calcio moderno.
Infatti anche qui a Roma hanno una certa diffusione, noi eravamo più abituati ai campi in terra,
no? La polverosa terra,
sì. Sì, esatto.
In realtà cioè, l'intento è quello di renderli più o meno simili a quelli al rimbalzo vero della palla in un campo in cui l'erba è vera, insomma un campo da calcio o comunque di terra con l'erba sopra. In realtà poi è chiaro, se si rivelano questi problemi legati alla salute.
Sì, e proprio di questo parleremo, tra l'altro molte società dilettanti, perché tra i dilettanti che si riscontrano la maggior parte dei campi in erba sintetica di terza generazione hanno dei costi inferiori all'erba normale, che ha costi di manutenzione.
E
molto
poi c'è da dire che quest'ultima generazione ha il vantaggio grandissimo, per tutti quelli che giocano lo sapranno, che quando si cade o si scivola le ferite, insomma le scoriazioni sono molto minori rispetto a quelle dei campi di prima e di seconda generazione, che invece ti lasciavano spesso delle abrasioni gravi.
Sì, aggiungo anche soprattutto rispetto ai campi in terra, perché insomma che le lasciavano delle
brutti ricordi.
Quello è un aspetto anche romantico del calcio, chi fa una scivolata credo sappia a cosa vada incontro, però l'emozione di levare la palla a un giocatore in fuga sulla fascia. Credo che sia diversa generazione.
Sì, anche l'emozione di trovarsi delle croste poi alla lunedì.
Ma quello
andiamo a Torino, sentiamo anche gli ospiti che ha Massimo in studio.
Allora, grazie Alessio, io risaluto i miei ospiti che sono Matteo Musso, direttore del Corriere Sportivo, Stefano Tamagnone, collega e giornalista del Corriere Sportivo, Paolo Cugini dell'Adoc, e do il benvenuto a Ettore Musacchi, presidente Argo, cioè il consorzio del riciclo gomma. Buona giornata.
Buongiorno.
Allora, abbiamo inquadrato il problema, sembra che comunque ci siano dei rischi su questi campi in erba sintetica, giusto? Rischi determinati dalla presenza di IPA. Io chiedo a Stefano che cos'è l'IPA, prima di dar la parola naturalmente a Musacchi e poi a Paolo Cugini dell'Adoc.
Beh, gli IPA sono idrocarburi policiclici aromatici, delle sostanze che secondo certi studi sarebbero cancerogene. Il problema per quanto riguarda i campi sintetici è vedere se queste sostanze che sono state rinvenute all'interno dei granuli di gomma che costituiscono gli intasi dei campi si promanano nell'ambiente e come vengono recepite dall'organismo. La commissione istituita dal Ministero della Salute ha incaricato l'Istituto Superiore di Sanità di effettuare delle analisi su questi intasi. Gli IPA sono stati rinvenuti, adesso bisogna vedere se sussiste un rischio per la salute. La prima cosa che voglio chiedere al dottor sì. Musacchi è se a suo modo di vedere tutta questa vicenda è finalizzata ad andare a scoprire se vi sia una, cioè se lo scopo sia la tutela della salute oppure andare a costituire panico gratuito per favorire qualcuno.
Sì, io la metto in questo modo, il dilemma è: si sta cercando di tutelare la salute o di favorire qualcuno? Dottor Musacchi.
Ma guardi, la domanda ce la siamo posta anche noi. Perché noi abbiamo saputo di questa commissione a novembre del 2005, quando era stata insediata. Con nostra grossa sorpresa non eravamo stati invitati a farne parte e abbiamo fatto reiterate richieste, e alla fine, a febbraio 2006, io ho potuto partecipare a una riunione. A una riunione in cui purtroppo però già delle decisioni erano state prese, quindi in merito al campionamento, in merito alla metodologia da utilizzare, in merito a determinate questioni molto delicate che poi hanno portato ai risultati che sappiamo. Temo che la commissione comunque sia arrivata in modo precipitoso a dei risultati, in quanto non è stata fatta una metodologia del rischio, è stata fatta un'analisi del tal quale, ovvero se dovevamo nominare una commissione del Ministero della Salute perché si dicesse che dentro i pneumatici o dentro certe gomme o dentro i termoplastici ci sono gli IPA, beh, non ce n'era bisogno, perché questa conoscenza è risaputa e ce la dicono le industrie che producono questi beni. La commissione avrebbe dovuto più correttamente cercare di valutare quello che è il rischio, se c'è, per la salute, dovuto da un contatto e dal tipo di contatto e dall'esposizione che ha l'ambiente e l'organismo umano con questi materiali. Io quello che ho cercato di puntualizzare un po' da un punto di vista tecnico e poi anche con un po' di buonsenso sono delle cose molto chiare e molto comprensibili. Da un punto di vista tecnico c'è un'ampia letteratura scientifica che dice che gli IPA, una volta che sono stati utilizzati nel ciclo produttivo della gomma e sono entrati nella composizione, hanno fatto la loro reazione chimica e quindi producono la mescola di gomma vulcanizzata, sono talmente inglobati all'interno della molecola che non sono dispersibili. Quindi significa che non ci sono rilasci, significa che non sono assumibili dall'organismo umano, non sono solubili attraverso normali fluidi di carattere corporeo o naturale come la pioggia, come le piogge acide, quindi effettivamente un contatto per l'uomo diventa veramente improbabile.
Dunque sì, dottor Musacchi, la devo fermare perché siamo vicini alla prima pausa, può rimanere con noi? Sì.
Prego.
Intanto vedevo Paolo Cugini dell'Adoc che non era molto d'accordo.
Ma guardi, io intanto mi sento di rassicurare i numerosi consumatori che ci hanno chiamato. Il problema in realtà non è di breve periodo, è di lungo periodo, cioè esiste il pericolo che una lunga esposizione a queste sostanze crei dei danni alla salute? Il pericolo potenziale?
Vorremmo saperlo anche noi, e quindi sarebbe opportuno che la Commissione facesse queste valutazioni.
Ecco, dicevo.
Ecco, invece secondo me si è arrivati in modo precipitoso delle conclusioni. Cioè, non è correlabile il fatto che dentro un materiale ci sia una certa percentuale di IPA, e si parla di parti per milione rispetto a
Sì. No, abbiamo capito il concetto di prima. Io farei finire un attimo il dottor Cugini, poi dobbiamo fermarci. Prego.
Sì, dicevo, io non naturalmente non vorrei fare allarmismi, continuate a giocare tranquillamente su questi campi, però è un problema che dobbiamo affrontare, perché nel medio...
Sono d'accordo, ma per carità, però...
Sì, siamo... ribadisco, dottor...
Può fare la pausa?
Sì, devo fare la pausa. Finisca. Prego.
Dicevo, nel medio e lungo periodo, queste sostanze hanno due problemi. Il primo è che il materiale originale, la plastica, la gomma, pardon, viene sminuzzata in tante piccole parti. Sì. La seconda cosa è che i terreni subiscono un forte aggressione di agenti atmosferici, di lavamento, eccetera. Quindi, in realtà, quello che lei diceva era corretto, cioè gli IPA, i metalli pesanti, di per sé non sono pericolosi, però lo possono diventare qualora vengano innanzitutto sminuzzati e poi sottoposti a un lungo di lavamento e agli agenti atmosferici.
Ci fermiamo un attimo, Elio, le storie tese, torniamo dopo. Stiamo parlando, naturalmente, come avete capito, ma lo ribadiamo, di campi da gioco in erba sintetica e dei relativi pericoli di cancerogenicità. Ce l'ho fatta a dirlo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Ti amo campionato, ti amo campionato, perché non sei falsato, no no non sei falsato, a me mi eri sembrato falsato, ma han detto che non sei falsato, ha detto Umberto Agnelli, che sono state solo delle sviste, due o tre sviste arbitrali, ma a me mi era sembrato che già da molto tempo qualcosa stava accadendo, ad esempio in Juve Udinese dell'1 novembre 97 il signor Cesari non ha convalidato un gol che aveva fatto Birof, era entrato di tanto così, diciamo delle dimensioni tipo Rocco Siffredi. E poco dopo in Juve Lazio c'è stata un'azione in cui Del Piero è stato atterrato in area, l'arbitro ha detto regola del vantaggio, Inzaghi ha preso il palo e subito dopo l'arbitro ha detto non è più regola del vantaggio, diamo il rigore alla Juve. Ma questo è stato fatto nel segno dell'amore, io non vado certo a pensare che ci siano dietro delle cose sporche, no 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 no, è stato fatto tutto nel nome dell'amore, in nome del campionato, del buon svolgimento e dell'amore fra le squadre. Io non porto nessun risentimento, perché ho visto che l'amore vince tutte le battaglie, è in grado di far superare gli odi, sia razziali che sia interrazziali, sia quelli fra le squadre. Diciamo che in questo momento io sono quasi contento, che alla fine della fiera mi sembra che l'ho preso in quel posto. E pensa a quelli che hanno fatto un abbonamento da 1 miliardo in Tribuna Rossa per andare a vedere l'Inter, che si era comportata bene, o per andare a vedere la Lazio, che a un certo punto della sua carriera, diciamo il 5 aprile del 1998, ha avuto un fallo in area fatto da Giuliano e l'arbitro Collina non l'ha fischiato. E allora tutti hanno pensato male, ma non dovevano pensare male, no 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 no, perché l'arbitro Collina, così come l'arbitro Rodomonti, diciamo quello di Juve-Empoli, non ha commesso quella svista in nome di chissà quale pastetta, no 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 no, l'ha fatto in nome dell'amore, perché lui ama il campionato. E voi non lo sapete, ma gli arbitri si vogliono bene e si vogliono bene anche con i calciatori, tanto è vero che io con i miei occhi ho visto che alla fine di Inter Juventus l'arbitro della partita è andato dai calciatori della Juve e li ha baciati e li ha abbracciati come se fossero degli amici. E tutto questo in nome dell'amore. E allora tutti insieme cantiamo, ti amo campionato, perché non sei falsato, anche se inizialmente era sembrato, in realtà non sei falsato, l'ha detto Umberto Agnelli, l'hanno detto tanti critici di calcio, l'ha detto tanta gente, insomma non sei falsato, anche se sarebbe sembrato. esempio mi era sembrato in Juventus Roma dell'8 febbraio 98, quando l'arbitro Messina non...
Nuovamente insieme a Radio Zainet stiamo parlando di campi in erba sintetica, di un ipotetico allarme lanciato, l'IPA è cancerogena o meno, questa sostanza che praticamente si libererebbe nell'aria. Lo stiamo facendo con Ettore Musacchi, presidente del Largo Consorzio Riciclo Gomma, con Paolo Cugini dell'ADOC, con Stefano Tamagnone e Matteo Musso del Corriere Sportivo. Stefano, volevi chiedere qualcosa?
Volevo chiedere al dottor Musacchi da chi è composta la commissione che si sta occupando della faccenda e se secondo lui ci sono tutte le figure che il caso richiede.
Ma guardi, da un punto di vista di rappresentatività sì, da un punto di vista di competenza forse sarebbe opportuno integrarla questa commissione. Mi spiego meglio, lì è rappresentato diciamo il Ministero della Salute e il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali in quanto alla delega per lo sport, adesso poi con il nuovo governo c'è un ministero specifico per lo sport e quindi si tratterà di vedere se questa delega non debba essere aggiornata, è rappresentata l'Istituto Superiore di Sanità, l'ISPES per quanto riguarda diciamo la salute in ambienti di lavoro, è rappresentato il CONI, la Lega Nazionale Dilettanti, sono rappresentati i giocatori per tramite di un suo rappresentante che è un ex calciatore,
e gli arbitri se non sbaglio.
Sì, gli arbitri e il regolatore di Tangelo Detta e noi di Argo.
Certo.
Ecco, il problema qual è? Che secondo me sì, diciamo che andrebbe coinvolto un po' più la parte scientifica.
Sì, io qui vedo, dottor Musacchi, che non ci sono né un oncologo né un chimico specializzato, giusto?
Insomma, è questo il fatto, perché lì andrebbe coinvolto qualche specialista della chimica, degli elastomeri, della gomma, sì, e qualcuno che abbia un po' di esperienza più diretta su casi del genere,
ecco,
no?
Senta,
di tumori avanti.
Proprio una domanda, ancora Stefano, poi andiamo a Roma. Sì.
Sì. Noi abbiamo letto sui maggiori quotidiani nazionali che la Commissione ha invitato il futuro Ministro della Sanità a disporre dei controlli a tappeto su tutti i campi sintetici,
sì,
e a bonificare tutti i campi in cui siamo.
Sì, ma mi perdoni un attimo, io volevo dire, completare una cosa, sì, rapidissima.
Sì.
Prima ho fatto le considerazioni di carattere tecnico, che noi non siamo... anche noi stiamo a quello che è la conoscenza anche tecnica e scientifica totalmente disponibile e vorremmo delle conferme o delle smentite su questo, cioè sapere fino a che punto questi IPA sono cancerogeni in queste particolari circostanze e materiali. L'altra considerazione di buon senso, quando la Commissione ha sollevato questi dubbi, io ho fatto presente questo, guardate che nel momento in cui sono nati, sono sviluppati questi campi in erba artificiale e i produttori di manti sintetici andavano cercando del materiale per fare questo intaso dei fili d'erba, si sono rivolti tanto al settore industriale, tanto al settore del recupero, i quali, sia gli uni che gli altri, non è che si sono messi a inventare nuove mescole o nuovi prodotti. Noi abbiamo macinato materiali che fanno parte dell'uso quotidiano, si va dai pneumatici alle guarnizioni in gomma, agli oblò delle lavatrici o a scafi tecnici in gomma, che bene o male fanno parte del quotidiano della nostra, no, comportamenti o beni di consumo. Dall'altra parte le industrie della gomma e dei termoplastici, che hanno prodotto materiali vergini, hanno usato le stesse mescole che usano per altre composizioni, per le suole da scarpe. Quindi vuol dire che questi IPA non è che sono solo nei campi da calcio, sono in tutto, in una miriade di oggetti di uso quotidiano che ci circondano. Allora, per quanto riguarda i campi da calcio, noi riteniamo che vada indagato nello specifico la pericolosità che può rappresentare questo materiale rispetto all'utilizzo che ne viene fatto. Quindi si tratta di dire, questi materiali qua si decompongono, si polverizzano in modo talmente fine per cui ci possono essere delle dispersioni nell'ambiente e degli assorbimenti da parte del corpo umano attraverso il sudore, attraverso il contatto fisico, cioè, è questo che dovrebbe dirci la Commissione, ma sia a noi che a tutti,
certo,
voglio dire, no?
Senta, dottore Musacchi, scenderei a Roma da Alessio Nanini e i suoi ospiti.
Sì, grazie Massimo. Beh, noi avevamo una domanda, in particolare io volevo chiedere al presidente Musacchi, ma penso anche che il dottor Cugini possa rispondermi in questo senso, cioè a chi poi andranno le spese per bonificare i campi da gioco, perché spesso i campi in erba sintetica di terza generazione sono presenti in società piccole, magari anche in campi di periferia. Credo che in questo tu, Ludovico, possa essere d'accordo con me, che qui a Roma è una realtà legata soprattutto a piccole società, quelle dei campi sintetici.
Sì, piccole società che hanno bisogno naturalmente di farsi conoscere e di raccogliere più iscrizioni, soprattutto dai bambini piccoli. Esatto, ogni anno.
Esatto, che poi insomma tirano avanti grazie alle quote di iscrizione e anche ai mensili della scuola calcio. Allora noi ci domandavamo a chi andavano, cioè chi poi doveva bonificare e quindi far fronte ad una grossa spesa questi campi di calcio. C'è un aiuto previsto dalla federazione dei dilettanti? Non lo so, ecco, questo era l'interrogativo che ci ponevamo noi da Roma.
Ma senta, di questo sì, è una bella domanda. Innanzitutto bisognerebbe individuare un responsabile. Tenga presente che la maggior parte di questi campi sono stati omologati dagli organi federali, quindi voglio dire, insomma, una certa responsabilità ce li hanno anche costoro. Una responsabilità indubbiamente c'è anche il proprietario del campo o chi lo gestisce. Adesso sta di vedere effettivamente cosa deciderà il Ministero e poi anche giuridicamente che cosa comporta una responsabilità di carattere giuridico. Perché io penso che la priorità maggiore sia quella di stabilire effettivamente se c'è una pericolosità e in che termini, e poi dopo con un po' di senso pratico cercare di intervenire. Io volevo precisare che la normativa a cui è stato fatto riferimento per prendere dei parametri o dei limiti tecnici di quest'IPA è quella della bonifica degli inquinati, che non ha niente a che vedere con un tipo di esposizione che riguarda i campi da calcio, no? E poi con una metodologia di campionamento del tutto originale, per cui voglio dire, penso che debba essere in modo questo metodo seguito, e verificata la pericolosità per l'esposizione che ha un soggetto rispetto a questi materiali. Poi è chiaro, se sono pericolosi, io ritengo di no, comunque, se dovessero essere pericolosi, a quel punto il Ministero dovrà indicarci come fare, perché molte associazioni, anche dilettantistiche o piccoli club sportivi, non hanno bene le risorse per far fronte in pratica a un rifacimento del manto, perché siamo a questi livelli qua.
Sì, Musacchi, io volevo anche sentire a proposito il parere del dottor Cugini, visto che insomma lui collabora con un'associazione in difesa dei consumatori.
Prego. Sì, dunque, la responsabilità è del proprietario del campo. In questo senso però è chiaro che non hanno probabilmente neanche i mezzi finanziari queste piccole società o cooperative per affrontare eventualmente una bonifica del campo. Io direi che però bisogna andare per gradi, cioè bisogna che la commissione si metta a lavorare seriamente e stabilisca se e quali sono i pericoli. Se effettivamente si stabilisse che ci sono dei pericoli, a quel punto i campi vanno bonificati, e a quel punto bisogna individuare una soluzione per cui non siano solamente i proprietari dei campi a pagarne le spese, ma per esempio ci sia una compartecipazione della Lega piuttosto che della ditta che effettivamente ha fatto il campo, anche perché ricordiamo sono molto costosi questi campi e vengono pagati profumatamente quando vengono fatti. Un'ultima cosa,
Cugini, voi avete già non avete avuto segnalazione in merito a questo tipo di allarme per ora, diciamo, infondato, finché non ci saranno accertamenti scientifici e medici che lo stabiliranno con esattezza?
Allora, io devo dire che qualche segnalazione in realtà l'abbiamo avuta, per essere sincero più dalla parte delle mamme che dei calciatori stessi.
Anche se io vedo qui sul Corriere Sportivo hanno comunque interpellato un po' di persone, alla domanda le famiglie siete spaventate? No, il 75%, sì il 25%, quindi è una percentuale ancora piuttosto bassa.
Sì. Sì, infatti in realtà le famiglie normalmente non sono spaventate di questo e tutto sommato per ora non ne hanno neanche motivo, nel senso che probabilmente è una cosa che potrebbe avere effetti solo nel lungo periodo. Tuttavia è opportuno che la Commissione lavori e lavori alacremente per stabilire se e quanto effettivamente sono nocivi questi intasi e quali sono le soluzioni per poterli rimuovere.
Dottor Musacchi, siamo vicini alla pausa, c'è spazio per un suo breve intervento, poi le chiediamo naturalmente di rimanere ancora una decina di minuti perché ci sono altre due domande per lei. Prego.
Io comincio a avere problemi di tempo.
Ah, ok, vabbè, allora può chiudere adesso se ha problemi. La ringraziamo, nel senso che
mi potete richiamare più tardi se
Va bene, prego allora.
Grazie.
Se n'è andato drasticamente perché ha una riunione. Ripeto, ancora una cosa da accertare, quindi non è detto che queste sostanze LIPA possano provocare chiaramente dei problemi. Prego Matteo.
No, in realtà è funzionata così, diciamo, la questione. Le creazioni dilettanti ha chiesto, diciamo, un intervento da parte del Ministero della Salute per appunto accertare la presenza o no di questi IPA, ma soprattutto insomma i valori, in modo che questi IPA siano non cancerogeni.
Sì.
Sono stati fatti dei rilevamenti su 12 campi in Italia, dei lotti 350 in diverse regioni d'Italia, tra cui anche il Piemonte. Dopo questi rilevamenti, questa commissione si è riunita e sono uscite queste prime indicazioni in maniera alquanto strana, nel senso che ancora parlavo con l'assessore alla città di Torino l'altra settimana, ancora
Renato Montabone
ancora non sanno bene, non hanno ufficialmente i dati di questi rilevamenti fatti dal ministero, quindi ecco, siamo ancora un attimino a parlare di una cosa mentre non abbiamo però i dati effettivi.
Matteo, ti fermo perché abbiamo il break e dopo parliamo naturalmente ancora di campi in erba sintetica e di questo ipotetico, perché non ancora verificato, pericolo provocare il cancro. A dopo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Da quest'anno è possibile devolvere il 5 per 1000 anche alle Onlus. Il comitato Rudi Onlus destinerà l'intera raccolta per la messa a punto della cura contro l'atassia di Friedreich. Devolvi il tuo 5 per 1000 al comitato Rudi Onlus, apponendo nel modello 730, allegato B nel primo riquadro, la propria firma e il codice fiscale del comitato Rudi Onlus 976-382-119. Per informazioni rivolgetevi al sito www.fagofar.org.
48587.
Bravo Franz.
Grazie Ale.
Prego, vi chiediamo un SMS per arrivare diritto al cuore per costruire con Emergency un centro di cardiochirurgia a Khartoum in Africa.
Persone con gravi malattie cardiache e bambini con malformazioni al cuore non hanno diritto alle cure perché in quest'area manca un centro di cardiochirurgia gratuito.
Emergency sta costruendo in Sudan un ospedale che curerà gratuitamente anche i malati di 9 paesi confinanti.
SMS da 1 euro per tutti i clienti TIM, Vodafone, Win 3 e Telecom. Chiamata da 2 euro da rete fissa Telecom.
48587.
Diritto al cuore.
Basta, non ce la faccio più, è tutto il giorno che corro a consegnare curriculum.
Oh, io sono stata tutto il giorno coricata davanti alla TV.
Beh, non lamentarti poi se non trovi un lavoro, eh.
E chi si lamenta? L'ho appena trovato.
Non trovate lavoro con i soliti metodi? Consultate il Televideo Regionale RAI. Il lavoro che cercate non è mai stato così vicino.
Televideo Regionale RAI. Informati in formato divano.
Zainet, la scuola che fa radio.
Sembrava finita e invece tu mi hai detto
poco Piero Pelù nuovamente insieme. Stiamo parlando di campi in erba sintetica, una commissione divisa, l'IPA è cancerogena o meno? Queste sono le domande a cui dovranno rispondere le persone che si occuperanno di questa faccenda. Abbiamo in linea Antonio Armeni, responsabile Lega Nazionale Dilettanti per i campi sintetici. Matteo.
Ah, buongiorno dottor Armeni.
Buongiorno.
Allora, siamo già parlati, insomma è un problema che in realtà rischia di non essere un problema, nel senso che voi non avete ancora nessun dato ufficiale, mi spiegavo.
In effetti, diciamo, quanto è emerso evidentemente per qualche notizia, informazione data inizialmente, diciamo così, non ufficiale, perché erano dati a quel momento non ancora disponibili, non ancora completi, e quindi si è creato un problema mediatico un po' troppo allarmante, e così, insomma, abbastanza duro, direi. Quindi noi indubbiamente abbiamo sempre avuto fin da diverso tempo delle indicazioni che qualche prodotto non era ottimale per l'utilizzo in un ambito di un'area ricreativa come può essere un campo da calcio, però non spetta a noi, non siamo noi l'ente preposto per questo, e quindi tutto ciò è stato attribuito e passato giustamente a quello che è il discorso del Ministero della Salute, che ha insediato una commissione ad hoc per questo.
Bene, ora, prego.
Ora, da parte nostra si tratta adesso di attendere quella che è la conclusione di questa prima parte di lavoro, che ha a che fare con un discorso di analisi chimiche, una prima parte conoscitiva, per vedere che tipo di problema esiste, in effetti fatto direttamente da loro, non basandosi su altri dati estranei alla loro indagine, e quindi ci dovranno dire adesso qualcosa in maniera definitiva e in maniera ufficiale. Questo qualcosa naturalmente sarà recepito dalla Commissione federale e a sua volta poi dalla Commissione di Lega, che è quella deputata per quanto concerne gli studi, gli accertamenti, la realizzazione e tutto quanto concerne, compresa l'omologazione dei campi in erba artificiale.
Dottore Armeni, mi scusi, si sta facendo forse un po' troppo rumore su questa vicenda?
Ma io direi di sì, sicuramente si sta facendo un po' troppo rumore, al di là di quello che possono essere poi esattamente i risultati, perché è troppo facile poter dire cancerogeni qui, poi ci sono stati anche diverse cattive interpretazioni, perché c'erano delle precisazioni che hanno a che fare con l'erba, quando l'erba è totalmente al di fuori da un'indagine di analisi chimica, perché l'erba non contiene degli inquinanti più o meno gravi sia per l'uomo che per l'ambiente. Quindi sono quelle cose che quando avvengono dando risalto in un determinato modo non rispondono poi esattamente a quelle che sono le cose effettive realmente in essere. Questo sì, direi sicuramente sì, insomma.
Sì, sì, vado a Roma da Alessio Nannini, che sicuramente ha qualche domanda.
Sì, noi qualche considerazione vorremmo farla, certo, magari le considerazioni che sarebbero più efficaci qualora sapessimo l'effettiva pericolosità dei campi in erba di terza generazione, ma comunque possiamo comunque porci qualche quesito, e uno di questi riguarda ad esempio se c'è un modo alternativo, ad esempio, di avere dei campi di buona qualità come quelli di terza generazione senza far uso delle sostanze come l'IPA o anche il toluene, che è un composto volatile altamente tossico. Io questa è una considerazione che naturalmente giro non soltanto al dottor Armeni ma anche a Paolo Cugini.
Rispondo io?
Sì, prego Armeni.
Allora, dicevo questo, no? È chiaro che la possibilità di campi tranquilli e sereni ci sono, perché altrimenti non si sarebbe intrapreso questa strada. Evidentemente da queste analisi indicativamente ci sono prodotti che possono avere qualche problema e altri che non ne hanno e che comunque possono non averle. Naturalmente, che cosa succede? Che sotto questo punto di vista i prodotti che possono non avere problemi sono i prodotti realizzati e fabbricati esclusivamente per questo utilizzo, non sono prodotti che sono fatti per altri usi e all'occorrenza, una volta esausti, vengono utilizzati a questo fine, che indubbiamente il tipo di materiale può contenere determinate sostanze che sono necessarie per l'uso a cui è destinato il manufatto originale. Questa è un po' il discorso, ma oggi come oggi si è comunque, anche da ieri e dall'altro ieri, nelle condizioni di poter realizzare campi con prodotti che sono esenti e sono, da un punto di vista ambientale, ecocompatibili sicuramente, come pure per la difesa della salute dell'individuo. Ci sono già in commercio, sono già stati utilizzati, quindi questo discorso è in essere.
Alessio, io farei intervenire Paolo Cugini dell'ADOC, prego Paolo.
Ma sì, dunque, intanto dobbiamo dividere le soluzioni per i campi che già ci sono e per quelli che verranno fatti. Allora, per quelli che già ci sono si tratta di verificare quali in effetti hanno un intaso, fra virgolette, sospetto. In quel caso probabilmente la soluzione sarà poi di bonificare i campi. E mentre invece per i campi nuovi si stanno studiando delle altre soluzioni. Allora, la prima è di avere comunque un intaso in gomma, ma che questa sia di origine certificata, cioè che il produttore della gomma certifichi in qualche modo la sua non tossicità in queste condizioni. La seconda di utilizzare invece della gomma vergine.
Beh, io penso che già adesso ci siano dei materiali sicuri. Ci mancherebbe.
Assolutamente sì, infatti non riguarda tutti i casi. La terza invece utilizzando addirittura del sughero, oppure ci sono addirittura dei campi, come in parte quello del prato dello Stadio Olimpico, che è realizzato con un misto di erbe naturali e artificiali che non ha bisogno di sottofondo o di particolari materiali di intasi. Questo elimina alla radice il problema, perché elimina in qualche modo l'intaso che potrebbe essere tossico o cancerogeno.
Matteo.
Sì, devo fare un'ultima domanda al dottor Armeni. Innanzitutto all'inizio Tavecchio aveva un po' parlato di una ribonifica comunque molto, molto costosa.
Tavecchio, ricordiamo.
Tavecchio, il presidente della Lega Nazionale dei Dilettanti.
Esatto.
Questa bonifica, eventualmente, se si decidesse, appunto, se si arrivasse al fatto all'inevitabilità, peserà sulle spalle dei gestori dei campi,
insomma chi paga alla fine, questo vuoi dire,
giustizia. Poi volevo ancora fare un'ulteriore domanda e chiedo un attimino, visto che poi dopo il dottor Armeni dovrà lasciarci in quanto è impegnato in una riunione proprio con la FIFA, per capire anche a livello internazionale come si stanno muovendo le altre realtà.
Certo, prego dottor Armeni.
Dunque, il discorso sta in questi termini. È chiaro che se ci fosse qualcosa di estremamente diciamo pericoloso, i campi interessati a questo discorso dovrebbero essere bonificati. La bonifica non è detto che sia così costosa, per la verità, perché ci possono essere più di un sistema, tenuto conto che per bonifica significa a questo punto sostituire il materiale di intaso con altro materiale idoneo, ma quello che viene diciamo prelevato è un materiale che non andrebbe in discarica, ma sarebbe utilizzato per altri aspetti ai fini di energia, cose che già ci sono in essere, se per questo. Quindi chi lo prende potrebbe assolutamente effettuare un lavoro non costoso e guadagnare comunque dei quattrini per l'impiego successivo che ne avrebbe. Quindi non ci sono particolari problemi da questo lato. Poi, indipendentemente diciamo dall'entità del costo a campo medio, che comunque io lo vedo abbastanza contenuto entro certi limiti, naturalmente, c'è da tenere in considerazione che sono quei lavori che vengono fatti a quattro mani. Siccome non c'era una legislazione, come non c'è tuttora, dovrebbe arrivare adesso dall'ultimazione del lavoro della commissione ministeriale, quindi non essendoci una regola non ci sono state neanche diciamo leggi disattese a questo proposito.
Certo.
Quindi noi riteniamo che si possa indubbiamente far intervenire anche in questo, dei finanziamenti, degli aiuti finanziari comunque da parte del governo, del settore, quindi sono delle spese che vanno un po' viste, non oserei dire non solo a quattro mani, ma sei anche a otto mani, se è per questo, quindi una suddivisione di costi in modo tale che questo non debba gravare tutto su una parte, ecco, indipendentemente da quale possa essere la parte.
Sì, Matteo, c'è
sì, invece sul discorso legato appunto alle scelte che stanno prendendo in campo internazionale, sempre riguardo ai campi sintetici, ci può anticipare qualcosa?
Ma queste scelte sono scelte, attenzione, per poter arrivare a stabilire che una cosa diciamo non è così grave, un prodotto non è grave da poter intaccare la salute, vanno fatti determinati studi scientifici, oltre a quelle analisi che hanno portato a sollevare da parte nostra questo problema. Ed è un discorso che non può avvenire nel giro di qualche mese, quindi ci saranno dei lavori che verranno iniziati in modo tale da poter prendere delle decisioni o in un senso o nell'altro, ma a ragion veduta e sicuramente con tutti gli elementi a disposizione.
Bene,
ringraziamo molto dottor Armeni, è stato disponibilissimo, la lasciamo alla sua riunione.
Tante cose.
Antonio Armeni, responsabile Lega Nazionale Dilettanti per i campi sintetici. Adesso ascoltiamo un disco che Bob Sinclair, World Hold On, e poi considerazioni finali.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Hold On, la gente sta aspettando, che molte, o meglio non sta aspettando, è accesa, no? Il mondo è acceso. Pessima traduzione. Allora, qualche considerazione finale prima di girare la linea ad Alessio Nannini a Roma con Paolo Cugini dell'ADOC.
Ma
sì, io ecco, possiamo concludere dicendo in realtà a tutti andate pure a giocare tranquillamente in questi campi,
certo,
dove in realtà si gioca, almeno per quella che è la mia esperienza, anche piuttosto bene.
Anche per Matteo Musso, immagino.
No, ma sicuramente sono stati per campi Stefano, che a livello dilettantistico eccetera sono stati una grandissima innovazione, in quanto si gioca tutti i giorni dell'anno, quindi non ci sono gare rinviate, non ci sono quindi anche a livello di problemi logistici, e si gioca in un posto in cui la palla ha un rimbalzo uniforme, quindi si parte,
sì,
a imparare a giocare
bene in sostanza.
Sì, e ci sono anche degli studi sugli infortuni molto interessanti, per cui probabilmente riduce anche il livello degli infortuni. Quello che dicevo, appunto, andiamo a giocare tranquillamente in questi campi, divertiamoci, fa anche bene alla salute un po' di movimento, un po' di sport e stare assieme ai vari amici, però ecco, non sottovalutiamo, è emerso questo problema, bisogna comunque tenere alta l'attenzione, vedere che questa commissione lavori adeguatamente e che individui, se ci sono dei problemi, delle soluzioni adeguate, venendo incontro anche ai proprietari dei campi, che naturalmente non possono da soli affrontare
una spesa. Alessio.
Sì, noi chiudiamo anche qui il discorso sui campi in erba sintetica. Noi ci abbiamo giocato decisamente meglio, come dicevamo anche in apertura, dei campi in terra, Ludovico, dove si trovano dei sassi, anzi a Roma si dicono breccole, quelle che poi non fanno andare il pallone dove vogliamo.
Guarda, io ti posso dire che da una parte hai ragione, però io sono molto romantico con queste cose, e secondo me il profumo dei campi all'8 di mattina, anche d'inverno, dell'erba o comunque la polvere che si alza dalla terra, sono quelle cose che mi hanno fatto comunque apprezzare il calcio nel bene e nel male, perché non ti nascondo che cadere sulla terra faccia male, però giocare su un tappetino che sembra anche lo zerbino di casa mi sembra anche un calcio troppo lontano da me.
Insomma, tu sei tipo da campo della Roma del testaccio, quella del primo scudetto.
Magari Roma campo testaccio,
dove la gente si affaccia al balcone e vede la partita.
Roma testaccio di guarda, quello lì.
E tu invece, Fabio, volevi sollevare un punto interessante.
Sì, cioè, semplicemente ci tenevo a sottolineare, nel caso si confermasse la veridicità,
la tossicità di queste.
Sì, in tal caso sarebbe un problema di gravità grande, data anche la quantità di persone che pratica questo sport, perché comunque questi campi sintetici, che sono sia in calcio che molti anche a calciotto e diversi anche a calciotto,
spieghiamo a chi non lo sapesse, è una via di mezzo tra il calcetto e il calcio,
esatto.
Si gioca a 8,
sì, è anche più divertente secondo me. In ogni caso, se il calcio è lo sport più popolare, è anche vero che il calcetto e il calciotto sono quelli forse più praticati a livello dilettantistico, anche più del calcio, proprio anche per problemi numerici, proprio di persone partecipanti.
Scusa, ti interrompo, ma pensiamo anche ai bambini. Un bambino, diciamo, che comincia a giocare a pallone dai primi calci ai 6 anni, poi si porta più o meno verso 18, se vogliamo proprio andare larghi. Giocando su un campo del genere, 3 volte a settimana si ritrova a trascorrere buona parte della sua vita su un campo che può essere pericoloso se va a respirare un certo tipo di sostanze.
Anche perché l'età dello sviluppo è importante.
Assolutamente sì, ma io stesso, dopo aver giocato su un campo, come credo tutti, un campo di questo genere, si trova pieno di pallini di gomma addosso che si attaccano a...
Sì, direi ovunque proprio.
Veramente
sottolineo ovunque.
Ecco, non andando oltre. E quindi credo che sia importante e fondamentale andare a vedere quali siano le conseguenze.
Perché stavo ribadendo semplicemente che il calcetto, come il calciotto, ancora prima del calcio a livello internazionale, magari come sport da vedere in televisione, ma come sport attivo da praticare, calcetto e calciotto, quindi su questo tipo di campi è l'attività ludica principale. C'è anche un medio uomo di 40 anni, anche superata la fase degli sport giovanili durante la scuola, per dire, un uomo medio di 40 anni impiegato con il suo modesto lavoro
va a farsi la partita di calcetto.
La partita di calcetto è una tradizione che in questo paese se nessuno leverà, insomma.
Sì, una decina d'anni è una...
Quindi si tratterebbe, se si verificasse questa condizione, un problema che riguarda una grandissima parte degli italiani.
Ma soprattutto laddove il problema si ponesse anche nei campi di calcetto, un po' come dire, svigolerebbe dalla responsabilità anche della Lega Nazionale Dilettanti, perché i campi da calcetto sono affittati dai privati, e quindi qui sarebbe anche dovere dello Stato intervenire al riguardo.
Beh sì, questo purtroppo è pericoloso, perché arrivati a questo punto c'è un problema di capillarizzazione, passatemi il termine, del problema, cioè questa eccessiva ramificazione, nel senso, le piccole società sono di difficile così, il riferimento si può dire rispetto allo Stato che deve garantire la salute pubblica.
Però mi era anche in mente un appunto, veniamo una persona che gioca così per
diletto.
Per diletto, appunto, un dilettante con i suoi amici. È il momento di scegliere dove andare a giocare, e magari sapendo che un certo tipo di campo è pericoloso per la sua salute, sceglie di andare a giocare su un altro campo che magari non può danneggiarlo, ecco.
Vabbè, comunque, come si dice, non facciamoci la testa prima di esserci la rotta, sì. Aspettiamo le ulteriori ricerche.
Non facciamo tutta l'erba un fascio, no.
Ci sta, perché stiamo parlando anche di erba sintetica.
Vabbè ragazzi, andiamo a sentire lo Stroncanet, poi
meglio,
chiudiamo
la
trasmissione, infatti.
Stroncanet. I francesi, gli stessi della grandeur e della presunzione a tratti quasi stucchevole, si sono inventati, o meglio hanno abilmente copiato, una nuova diavoleria, la Giornata Internazionale della Risata. L'appuntamento è nato nel 1995 in India, grazie alla geniale idea del dottor Madan Kataria, che intravede nel sorriso un metodo efficace per sconfiggere lo stress e l'agitazione, la preoccupazione e le ansie, le difficoltà e i problemi quotidiani. Così centinaia di persone si sono ritrovate in piazza del Trocadero, sotto la Tour Eiffel, per ridere e trascorrere insieme al alcune ore di allegria pura. Ma non basta una risata collettiva, non basta un raduno di felicità e di volontà di far festa per riportare la serenità nel cuore della popolazione. Magari bastasse solo un sorriso per sistemare il mondo. È un buon inizio, ma da solo non può fare miracoli.
Aspettavamo un commento da parte di Roma sul fatto che appunto...
Sì, eccoci Massimo. Ecco.
Prego, prego.
Sì, eccoci. Sì, come dicevamo, mentre lo Stroncanet stava andando, l'aveva scoperto già Patch Adams, insomma, che passava nelle corsie di ospedale a portare il sorriso a chi insomma il sorriso non lo aveva. Però insomma, questa terapia, che ne dite?
Ma
c'è poco da ridere.
No, vabbè, ecco, non è a questi livelli. Però se fosse veramente d'aiuto, oltre che per l'umore, anche proprio per la salute fisica, se vogliamo, un sorriso sarebbe una cosa stupenda, anche se oggi credo che di sorrisi se ne possano elargire pochi.
Io mi sento di dire che siamo in una fase, insomma, nel nostro mondo in cui c'è un eccessivo tentativo di cercare di ricondurre tutto all'aspetto psicologico e psichiatrico. Cioè, sì, uno può avere problemi di varia natura, di gravità assoluta, e poi un sorriso, ma mi sembra un po' troppo, come dire, semplicistica come cosa. Non c'è dubbio che sia stato scoperto scientificamente che cioè, come dire, ha dei risvolti anche sulla la psiche, ha dei risvolti anche sull'aspetto fisico, anche per quanto riguarda l'umore, però, come dire, ci stiamo allargando forse un po' troppo.
Io notavo invece che i popoli che sorridono, che ridono di più, sono in realtà quelli che avrebbero meno da ridere.
Esattamente, sì. L'immagine del bambino africano malnutrito che ride nella fotografia con Giobbe Covatta nell'UNICEF,
nell'AMREF,
scusate. E beh, insomma,
perché si adattano, se vogliamo, ovviamente anche i brasiliani, i bambini brasiliani che oltre col pallone, oltre a sorridere, ti fanno anche sorridere, perché inventano certe evoluzioni incredibili.
Sì.
Dovremmo riacquistare una cultura del sorriso, insomma,
esatto,
come sottolineava anche lo Stroncanet.
Siamo in una società ormai in cui abbiamo talmente tanti desideri che non riusciamo più neanche a ottenere la felicità per quello che possiamo con grande facilità ottenere quando ci sono popolazioni che con un decimo di quello che abbiamo noi sorridono molto più di noi.
E anche una grande fetta dei sorrisi che ci vengono mostrati quotidianamente sono comunque sorrisi, insomma, dettati dalla convenienza.
Che non sia la cultura del sorriso non sia quella di alcuni programmi televisivi.
Che la cultura del sorriso non sia una dittatura del sorriso, soprattutto.
Oh, questa mi piace, questa.
E allora chiudiamola qui con questa bella frase di Ludovico. Ringraziamo di essere stato con noi, come naturalmente anche Fabio. Grazie a entrambi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.